Transfeminonda, lo spazio di Radio Sonar che dà voce alle nostre plurime, variegate e favolose resistenze. Uno spazio che ci dà la libertà di continuare a toccarci, incontrarci, parlarci e ascoltarci oltre le norme, le gabbie, i binari, le gerarchie di genere, origine, razza, classe, specie. Uno spazio aperto, partecipato. Vuoi proporre un tema, un intervento musicale? Scrivici Transfeminonda @radiosonar.it. E siamo al 24 dicembre del 2022 e qui da Transfeminonda su radiosonar.net e la nostra puntata oggi si intitola Da a Natale a Capodanno, fase 1, a Natale, come sopravvivere alle feste. E siamo qua, io, Des, Erika ed Eva. Adesso poi insomma ci presentiamo meglio, diamo assolutamente il buon ascolto e il benvenuto a tutte le persone che ci stanno ascoltando in questa giornata così caratterizzata spesso da incontri familiari, relazionali e dal cibo che diventa momento appunto di incontro e di relazione. E come nasce questa puntata? Alcuni giorni fa mi è capitato tra le mani un articolo di Jonathan Bazzi. E sono andata un po' a ricercare chi è Jonathan Bazzi. È nato a Milano nel 1985, ha studiato filosofia e ha scritto moltissimi racconti in antologie, riviste, e tra cui appunto Decameron, Manifesto, Nuovi Argomenti. Jonathan collabora con quotidiani e settimanali, tra cui Domani e Sette del Corriere della Sera, e ha esordito con un suo libro nel 2019, quindi pochissimi anni fa, con questo suo libro che si intitola Febbre e che è stato edito da Fandango. Un libro che tra l'altro è stato libro dell'anno in Fahrenheit, ha vinto il premio Bagutta come opera prima ed è stato anche finalista del premio Streghe. Febbre parla proprio di Jonathan e racconta appunto di Jonathan che ha 31 anni nel 2016 e di questa febbretta costante, spostante, che non va più via. Lui aspetta un mese, due mesi, cerca di capire, fa delle analisi, pensa di avere una malattia incurabile, una malattia mortale, pensa di essere ormai all'ultimo stadio. E nel libro racconta questa sua esperienza a partire appunto dal luogo che l'ha visto crescere da bambino, poi da adolescente, e la stessa Rozzano in cui solo qualche giorno fa, mentre camminava con il regista che appunto produrrà il film Febbre, proprio a partire da questo suo libro, dicevo, in questa Rozzano assolutamente popolare, ma anche marginalizzata, ma anche con una serie di problemi evidenti, dovuti anche alla modalità con cui Rozzano è stata costruita, mentre camminava, dicevo, con il suo ragazzo e con il regista, è stato aggredito il 18 dicembre scorso, quindi pochissimi giorni fa, con lanci di neve ghiacciata e latine piene. Non è la prima volta che Jonathan viene aggredito, non è la prima volta che assistiamo a quello che noi chiamiamo omo-odio più che omofobia. E quindi proprio con tutta la rabbia e la solidarietà che sempre ci animano alla notizia di queste aggressioni, vogliamo proprio partire da questo articolo che lui ha scritto. letto e che si intitola Non c'è Natale per i vegani, un articolo che è stato pubblicato da domani il 16 dicembre, il 16 dicembre scorso. Ho dimenticato di dire che quella febbre che viene raccontata nel libro e poi coincide appunto con la scoperta del fatto che Jonathan ha il virus dell'HIV e quindi nel libro si approfondisce appunto tutta questa relazione con il virus che tranquillizza Jonathan proprio per il fatto che non è in una fase di malattia, non è una malattia incurabile, non è una malattia mortale. Ma torniamo all'articolo. L'articolo ci ha fatto pensare perché appunto in redazione ne abbiamo parlato, coincideva molto bene con questa giornata, no? Con oggi, con il 24 dicembre e con il fatto che molte persone vegane, molte persone antispeciste si ritrovano appunto nelle loro famiglie, si ritrovano a condividere con loro le cene e poi il pranzo di domani. A cosa ci ha fatto pensare? Ci ha fatto pensare appunto al veganismo in rapporto alle tradizioni, alle relazioni familiari e non solo, che cosa vuol dire la tradizione non si tocca, perché non si può toccare, se invece non abbia più senso l'insegnamento, no, del movimento zapatista che dice ripercorriamo le nostre tradizioni per capire insieme cosa teniamo e che cosa lasciamo. Ci ha fatto pensare al rifiuto di un'appartenenza, una pratica che alcune persone vegane fanno, che appunto rompono relazioni con le loro famiglie o con persone appunto che non condividono questa scelta. Ci ha fatto pensare a come possiamo parlare con le altre persone, come possiamo parlare di veganismo, di antispecismo politico. Ci ha fatto pensare al veganodio, no? Che sta in tutte quelle frasi che sembrano frasi scontate, ma allora non mangi nulla? Ah, e allora che cosa ti preparo? Vabbè, ma dai, almeno a Natale mangia con noi. Ah, ma neanche il formaggio mangi? Ma scusa, fammi capire, ma le proteine tu dove le prendi? Ah, guarda, stasera il menù è tutto di pesce, però ho preparato una cosina vegana solo per te. Guarda che questo vitello, te lo posso assicurare, è stato allevato con tanto amore, conosco l'allevatore. Ecco, queste sono le frasi che molto spesso ci sentiamo dire e poi volevamo anche magari pensare a che cosa succede oltre le frontiere italiane, se ci sono differenze, pensare a quali ricette alternative potrebbero esserci per Natale, pensare anche al collegamento, no? Tra il discorso dell'oppressione dei corpi, animali tutti, umani, non umani. Ci fa pensare a questa frase, il corpo è mio, non vale solo per il corpo mio, come possiamo riconoscere le oppressioni quando ad agirle siamo proprio noi. Ecco, e parleremo anche del fatto che c'è un gruppetto di persone che scappa da questi incontri natalizi e si rifugia insieme all'altro animale che ci vivono ad AgriPunk in questa settimana che ci sarà e che va proprio, che comincia oggi e andrà poi fino al Capodanno, di cui poi ci parlerà anche Dese e ne parleremo appunto nel corso della puntata. E con noi, cioè chi siamo? Allora, ci sono io, sono Mari, sono la persona che, lo sapete, insomma, ormai coordina un po' queste puntate di Transfem in Onda insieme in una maniera molto orizzontale con la redazione di Transfem in Onda. C'è Erika che è qui con noi. Ciao Erika, come sempre.
Ciao.
Alla postazione mixer e non solo. E poi ci sono Des di Agripunk, che ormai conoscete perché è una voce che abbiamo ascoltato molte molte volte, e poi c'è Eva, Eva che tra l'altro ci allieterà anche subito dopo Transfemme in Onda, nella puntata che ci sarà di Quirzionario, e che quest'oggi esplora una nuova lettera che vorremmo entrasse nell'acronimo, che è K di Kinky. Come sempre credo di aver fatto un'introduzione brevissima, come nelle mie nelle mie pratiche, dico sempre sarò breve, poi insomma mi perdo nei racconti, e direi che insomma ci sta un inizio con un brano musicale, e il brano che ho scelto è quello di Liliana Felipe. Liliana Felipe, non so se vi ricordate, ma l'abbiamo presentata proprio nella puntata 30 del secondo anno di Transfemme in Onda. È un'artista che vive in Messico, compone tutte le sue canzoni e edita tutti i suoi CD in forma assolutamente indipendente. Si caratterizza per un forte posizionamento contro lo specismo, l'autoritarismo dello Stato, l'ipocrisia della Chiesa Cattolica e di tutte le altre chiese organizzate, la censura mediatica, le diseguaglianze, il razzismo e il sessismo, ed è attivista della Red Veganas Antispecistas in Messico. Questo brano musicale che vi proponiamo si intitola Ni carne ni huevo, né carne né uovo, e vi invitiamo all'ascolto.
Todo lo demás. que es mejor y más. Todo lo demás, que es mejor y más.
E prima di passare la parola a Des, volevo leggere un piccolo brano che è proprio l'inizio, no, di questo articolo. Scrive Jonathan: è il 24 dicembre, il primo cenone di Natale con la mia famiglia da quando ho preso la decisione. Mi siedo nel posto, che è lo stesso da più di 30 anni, ma stavolta sono colpevole. Davanti al centro tavola di pigne spraiate d'oro, al paperino in ceramica usato come segnaposto, mi bastano 5 minuti per averne la conferma. Tutto avrei dovuto fare fuorché lasciare che accadesse. Occhi sgranati a cui seguono risate nervose, colpi di tosse ed è un crescendo. Ma almeno i salumi li mangi? Scusa, fammi capire. Le proteine dove le prendi? E poi il vaticinio. Finisce che ti viene qualcosa. Domande, domande, mentre le bocche non smettono di portar dentro, triturare, rosicchiare, inghiottire. Benvenuti nel cuore della tradizione millenaria, carne e famiglia, celebrazione religiosa e sacrifici animali. In attesa della mezzanotte, sulla tavolata vengono ammonticchiati via via solo piatti e vassoi dal contenuto che non toccherò. Eccomi nel rifiuto di un'appartenenza. Recido il sacro legame affettivo carnista. E il senso è quello di un oltraggio, di un'onta. Se potessero, mi aprirebbero la bocca per riempirmela a forza. Ecco, Des, questo è l'inizio dell'articolo di Jonathan. Che cosa ti rimanda, che cosa ti ha rimandato tutto questo articolo? Vai, a te il microfono.
Ah, mi fa venire in mente questo articolo. Allora, tanto ciao Mari, ciao Eva, ciao Erika, ciao a tutti. Nulla, l'articolo mi ha fatto sì fare un po' un salto indietro nel tempo. Soprattutto per quello che appunto riguarda le tradizioni e questa sorta di ritualità appunto legata al cibo. E nulla, perché tipo io comunque abitavo in un paese di campagna e ho smesso di mangiare carne molto presto, che era il 95. E nulla, in famiglia si aveva entrambi i nonni cacciatori e pestori. Uno zio macellaio e poi c'era ogni maledetto novembre c'era la tradizione di fare che nel gergo specifico non significa, significa comprare un maiale, ammazzarlo, macellarlo e tutti insieme in polica trasformare un essere vivente senziente in salame, bondole, salsicce e così via. Era una cosa che personalmente traumatizzava molto, anche perché oltre a questo appunto i pezzi di questo corpo smembrato venivano utilizzati in altro modo e quindi in quel periodo era tipo il terrore nelle cucine. Perché nei frighi trovavi per esempio il sangue che era, e trovavi le pentole delle patate al sugo che quando poi da un orecchio e quindi ecco diciamo che tutta la tribù a portarmi poi a decidere di e smettere di mangiare carne appunto abbastanza presto. E il più magari ecco quando sono diventata vegana, che allora lì non c'era nemmeno l'opzione dei formaggi e quindi sì, lì si scatenò un pochino il panico perché appunto cioè che ti faccio da mangiare, cioè che mangi, però nulla, per fortuna mia nonna la Marisa, da cui si andava più spesso a mangiare, lei era comunque abituata a fare tantissimi contorni, quindi ha aumentato la produzione di contorni e di piatti esclusivamente a base vegetale ed accompagnare alla sua mitica polenta. Quindi insomma, quando diciamo che me la svangavo abbastanza bene, però magari se tipo andavo a mangiare negli attimi in cui tipo non c'erano gli altri parenti, perché se no comunque c'era ovviamente la carne per loro e di sicuro si finiva sempre comunque a discutere, perché ovviamente per forza tu assumi una posizione etica e politica che va contro non solo alle tradizioni ma anche agli interessi poi delle persone, che poi appunto gli interessi legati alle tradizioni, la tradizione alla fin fine anche lì comunque viene già attuata una sorta di selezione di quali tradizioni continuare a portare avanti e quali non, nel senso che stanno portando avanti le tradizioni più legate al capitalismo e quelle legate comunque alla Chiesa cattolica, fondamentalmente. Se andiamo a pensare per esempio appunto a tradizioni più ancestrali o pagane, quelle sono state liquidate come atti barbari, e quindi solamente poi le tradizioni cattoliche e appunto capitaliste, perché tra l'altro è proprio, cioè, è la vigilia di Natale e cioè di fatto viene per esempio come iconoclastia viene utilizzata quella proposta dalle multinazionali, l'esempio più lampante su tutti è il Babbo Natale classico rosso col cappellino bianco, che è fondamentalmente un prodotto della Coca-Cola, ecco. E appunto la tradizione del mangiar carne va ad alimentare gli interessi delle varie società piccole o grosse, insomma, che fanno gli interessi della zootecnia e dell'agricoltura spesso intensiva, anche quando non dicono di esserlo, ecco. E sì, ecco, non ho un buon rapporto con le festività, con queste festività imposte. E infatti ho scelto, 3 anni da proporre, ho scelto Sarà un Natale Fantastico dei Congegno, che è un gruppo punk hardcore di Trento, e che appunto c'è il lato effimero e costruito di queste festività.
Ed eccoci con Eva. Eva, con te vorremmo continuare un po' questi ragionamenti alla luce appunto delle suggestioni che ci ha dato questo articolo. Innanzitutto per sentire appunto come sono i tuoi di Natale, visto che anche tu sei una persona vegana, e poi anche perché così, ecco, il tuo viaggiare anche in una forma molto, molto particolare, molto bella, no? Che è quella appunto della bicicletta, una bicicletta che ti porta anche molto lontano. Ecco, magari ci dà la possibilità anche di approfondire questo rapporto tra relazioni, cibo, anche in altri territori che non sono quelli che attraversiamo normalmente. A te la parola, poi ovviamente tu spazia, nel senso che così queste erano solo delle suggestioni, ma vai, racconta, parla, vai, il microfono è tuo.
Grazie Mari, ciao a tutte e a tutte, ma sì, anch'io voglio iniziare con un viaggio memorabile, anzi racconto del viaggio più memorabile della mia vita, che è quello che ho fatto nel lontano 1984, non avevo neanche 19 anni, e con il mio fuoristrada e due carissimi amici abbiamo attraversato per la prima volta nella mia vita, nella loro, il deserto del Sahara. E mi ricordo proprio, ci pensavo in maniera un po' più approfondita, che casualmente, dico casualmente perché allora ero vegana, io lo sono da quasi 2 anni, ci ritrovammo il 25 di dicembre ad Agadez. Agadez è capitale del popolo Tuareg, in questo momento geografico si trova nel Niger, ed era una città affascinante. Oggi probabilmente, ahimè, sarà cambiata tantissimo, anche perché purtroppo il popolo Tuareg è aggredito in maniera massiccia da altri paesi. E mi ricordo che festeggiammo il famoso Natale con... Intanto c'erano 30 gradi, per cui non c'erano alberi di Natale, non c'erano tutte le solite luccichi delle festività che si fanno qui da noi, dove bisogna essere felici, bisogna andare a comprare, eccetera, eccetera, a casa di questo italiano che si era trasferito ad Agadez. E mi ricordo che facevo gli spaghetti al pomodoro, per cui proprio un piatto in verità super vegano. E successivamente, dopo aver mangiato questo piatto abbondante di pasta asciutta, ci siamo mangiati semplicemente delle verdure. Per cui fu il mio primo Natale da vegana, e anche se ne ero consapevole, questo mi piace ricordarlo. Oggi come oggi, io poi ho vissuto in Egitto per 9 anni, per cui anche lì mi sono un po' disinquinata da quelle che sono le tradizioni. Le tradizioni me le riporto quando ero piccolina, che con il mio zio si andava in montagna nel Bellunese, e lì invece c'erano le classiche tradizioni. Anche in Egitto, comunque, che io ero praticamente vegetariano, quando vivevo in Egitto carne proprio non ne mangiavo, c'era un'atmosfera che per fortuna era slegata a questa idea del Natale tipicamente nostro, anche perché in Egitto si festeggiavano e le feste islamiche e le feste cristiane e le feste anche cristiane copte, che erano proprio giornate completamente diverse, erano sempre scuse per festeggiare. E poi cosa succede? Per esempio, domani vado invece dai miei genitori, che sono 4 anni che non passo il Natale con loro, perché cerco insomma di giosarle per quanto possibile, e devo dire che tutto sommato io sono nuova del veganismo, perché non pretendo che loro mangino tutto vegano, però sono stati non fanno né sorridetti né imbarazzo. Ci sarà la moglie di mio padre che preparerà cosa per me, per Irene, che siamo vegani, ovviamente qualcosa ce lo portiamo noi, però ecco, non c'è, devo dire che non c'è tutta questa passione del cosa ti stai perdendo e una volta lo mangiavi per un giorno, eccetera, eccetera. Insomma, non vivo in questi ambienti. Però le mie esperienze, come dicevi, di viaggio, tutte quelle fatte in bicicletta, che è questa mia nuova passione, il tutto si fa complicato al Natale, non Natale, nel senso che io mi sto rendendo conto che sono più discriminata in quanto vegana di quanto non lo sia in quanto persona trans, devo dire la verità, e sembra assurdo, nel quotidiano sto parlando ovviamente, e sembra assurdo dire questa cosa, ma è un dato di fatto, cioè, però vegano, cibo vegano spaventa le persone, proprio le terrorizza, tra l'altro le manda proprio anche in tilt, perché voglio dire, alla fine vegano che cos'è? Sono robe vegetali, insomma, tra l'altro nella nostra tradizione termine che io non sopporto, lo voglio dire proprio in termini brevi. La nostra tradizione culinaria è un quantitativo di piatti vegani, ce n'è in tutte le regioni, perché insomma la carne la mangiavano i nobili o lo stava una volta o due all'anno. Si stava anche un po' meglio di salute. Oggi come oggi, tra l'altro, per chi, come faccio anch'io, ci sono anche dei prodotti industriali vegani che facilitano per chi come me fa per scelta etica, perché io è una scelta etica che faccio, quella di essere vegana, per cui non, il gusto non è di scorrere, che magari nel pezzo di carne ci vede proprio il cadavere, io non ho queste visioni, e quindi ci sono tante alternative che diciamo che si potrebbe cercare, se non altro, di ridurre anche questa follia, anche perché in questi periodi come quello di Pasqua ovviamente si fanno un quantitativo di assassini proprio di questi animali, che secondo me è terrificante. Però abbiamo aggiunto, volevo anche ritornare sulla questione del nostro Natale, stasera per esempio fare di dover fuori con amici e trovarci sempre nella classica situazione di dover mangiare delle robe non gradite, abbiamo deciso di invitarceli a casa e quindi faremo una cena con 3 o 4 amici e saranno felicemente, mangeranno felicemente del cibo vegano, tra l'altro molto buono, perché io e Irene siamo anche piuttosto bravi. Invece, per ritornare alle questioni del viaggio, è veramente praticamente quasi impossibile, spesso e volentieri, trovare, soprattutto in geografie di provincia, riuscire a trovare delle possibilità di scelta vegana, perché o sono veramente, ci sono certi posti che io sono entrata e c'era solo roba con della carne, oppure riesce a trovare variante vegetariana. Faccio per esempio, se vai a fare della colazione, ci sono ancora luoghi che non hanno, non so, il latte di soia, non hanno la possibilità di avere la pastina vegana, che tra l'altro nei luoghi in cui invece ci sono questi bar che hanno le paste vegane, c'è un sacco di gente che mangia, perché sono anche più leggere, no? E questo potrebbe aiutare anche noi vegani quando siamo in giro. Invece ci sono delle situazioni che proprio diventa impossibile trovare delle alternative vegane, e questo mi mette in grossa difficoltà, perché ovviamente pedalando hai una necessità ovviamente di mangiare, e quindi le alternative rimangono, se sei fortunatamente in Italia, le rosticcerie, che bene o male hanno sempre gli ottimi gustosi contorni. Quando cominci a essere all'estero diventa veramente un po' una preoccupazione. E del mio viaggio che dovrei fare quest'altro anno, se a Freia piacendo, quindi tutte le cose vanno bene, cioè quella di partire da Capo Nord con la mia bicicletta e rotolare giù fino a Malta per 7500 km, un viaggio di 5-6 mesi, una delle regole che mi sono data è quella ovviamente di essere vegana per tutto il viaggio, che sembra una stupidaggine, sembra una cosa banale, ma è la cosa che mi preoccupa più di tutto il resto, nel senso che non mi preoccupa dover scavalcare le Alpi o altre montagne insidiose che potrei trovare in Norvegia, non mi preoccupa il tempo, eccetera, eccetera, o la fatica che posso, anche perché se sono stanca c'ho la mia casetta dietro, mi fermo e mi metto a dormire. Mi preoccupa l'idea di dover trovare delle situazioni in cui mi è impossibile trovare del cibo appunto vegan. Ovviamente mi porterò dietro la mia cucinina, che è un piccolo pentolino con un fornello d'acqua, per cui passerò nei supermercati per cercare appunto di avere sempre con me o da fare un brodino con della pasta o prendere il pane, perché sono poi alla fine le uniche soluzioni che ci possono essere. Però pensandoci e vivendola questa esperienza, perché anche l'esperienza vegana va vissuta, ti rendi conto di quanto sia proprio grottesco. Nel XXI secolo comunque non ci possono essere delle alternative. Io sono una di quelle che, ripeto, capisco che io non credo che diventeremo mai tutti vegani a questo mondo, non ci credo, però ritengo che le cose possano un po' migliorare. Io ho visto che all'estero, soprattutto in Olanda, per esempio, che è uno dei più grossi produttori di animali da carne, ci sono tanti allevamenti, stanno invece iniziando un'operazione a livello politico per fare in modo e maniera, per esempio, in alcune città si è stabilito che la carne, diciamo, la finta carne, quella fatta con i vegetali, ha lo stesso prezzo della carne che trova appunto in allevazione animale. E questo è un passo avanti. Oppure io ho letto di un'altra città dove appunto la parte politica, tra l'altro il caso da una donna, cioè era una sindaca, a partire dal gennaio del 2023 sarà vietato fare la carne degli animali, quindi non vedremo più i famosi allevamenti di animali felici, che poi sappiamo perfettamente che una volta che tutta la trafila per arrivare al nostro piede felici non c'è niente. E quindi sono comunque, diciamo così, soprattutto legata alla parte che del disastro che comporta l'allevamento degli animali, sono comunque ottimista nel pensare che un domani possa comunque cambiare notevolmente la situazione, che dal mio punto di vista sarebbe già un grosso vantaggio, con l'aggiunta di trovare posti come abbiamo trovato a Roma, fantastici, questo rifugio che c'è, questo trattoria in pieno centro a Roma, dove è bellissimo perché trovi i piatti tradizionali, ma a fianco trovi gli stessi piatti tradizionali però in versione vegana, che quindi quando vai anche fuori con gli amici, perché anche questo è banale, tu abbia la possibilità di vivere serenamente, di mangiare piacevolmente. Faccio un ultimo esempio, mi taccio perché sennò andrei avanti troppo. Ci è capitata l'altro giorno di andare sempre fuori con i nostri amici, si è voluti andare in un pub pizzeria dove fino a poco tempo fa facevano anche gli hamburger, non ti danno neanche delle verdure grigliate perché le hanno già pronte, hanno detto che le mettono sulla, per la fine mi sono dovuto dare e il solito piatto di patatine fritte che per l'amor del cielo mi piace, ma insomma l'insalata che abbiamo costruito con della lattuga, delle olive e dei pomodori e una pizza. Questa è stata la mia cena e quella di Irene, che trovo, ripeto, veramente grottesco in quel posto, nel XXI secolo, in un paese come il nostro, non ci siano anche delle alternative vegane, sia veramente... Grazie.
Grazie Des, ti abbiamo un po' perso per il collegamento online, perché come le persone che ci ascoltano ormai sanno, siamo in studio qui in Radio Sonar, però le persone che ci raggiungono sono online, abbiamo un po' perso, però abbiamo capito bene che sei riuscita a costruirti una possibilità di mangiare in un luogo in cui non era previsto nulla. E tra l'altro questa cosa mi ha fatto venire in mente questa riflessione che ho fatto per esempio quest'estate quando ero a Vasto, no? Molto spesso quando noi chiediamo alle persone che hanno ristoranti, trattorie eccetera, ma c'è qualcosa di vegano, no? Ci guardano come se dovessero avere qualcosa di speciale che si va a comprare nei negozi di robe vegane, e cioè non riescono proprio a pensare che invece sono cose assolutamente normali e, come tu ricordavi, fanno parte anche della nostra tradizione. E in questo ristorante, quando io ho chiesto ma avete qualcosa di vegano, la risposta è stata no, qui non c'è niente di vegano, ok? E al che ho detto scusate, ma una pasta c'è? Sì. E del pomodoro ben fatto col basilico? Sì. Le melanzane arrostite? Sì. Dico bene, allora se mi fate una bella pasta alla norma, che significa mettere una pasta, passarci sopra delle belle melanzane alla griglia, poi metterci del pomodoro e cosarle tutti insieme, avete fatto una pasta alla norma assolutamente vegana di cui avete esattamente tutti gli ingredienti. E così ho mangiato una norma buonissima, gli ho consigliato anche di metterla nel menù perché non c'era ovviamente, e ho consigliato loro di andare a vedere anche tutte le altre cose che non contenevano prodotti animali e che quindi potevano essere inserite nella categoria vegan. Ecco, e adesso io direi che potremmo ridare la parola a Dels per presentarci il prossimo brano musicale. E prima di questo però volevo leggere un altro piccolo brano dalla nostra, appunto dall'articolo di Jonathan Bazzi, che è questo. Il cibo è l'ambito in cui le persone si dimostrano più terrorizzate al cambiamento. È anche una questione di immaginario. Tutti noi cresciamo sin da piccoli nella rimozione del destino degli animali. C'è un vuoto tra l'animale non umano vivo e desideroso di vita e l'alimento che arriva nel nostro piatto. Siamo abituati a separare l'essere senziente dalla polpetta, bistecca, fetta di prosciutto. Siamo addestrati a non contemplare i passaggi mortiferi. E io aggiungerei anche un'altra cosa, sempre per quanto riguarda la questione del cibo. Non solo c'è questa distanza rispetto appunto ai corpi che si utilizzano, ma c'è anche una distanza per esempio rispetto alla produzione del latte e alla produzione quindi dei formaggi. Quindi c'è questo non vedere il fatto che si impone ad un corpo di un'altra specie, ad un corpo con utero di un'altra specie, di riprodursi e quindi di allattare. Poi si costringe anche a eliminare questo latte che non è più destinato al vitello ma alle persone umane che lo utilizzeranno. E Jonathan continua: non è una questione di superiorità morale, i vegani semplicemente sono persone che a un certo punto hanno preso atto di cosa c'è in quel vuoto, in quello spazio occultato, e se ne fanno carico. Agiscono nel mondo facendosi portavoce di quegli esseri stipati, brutalizzati, deportati, uccisi. Migliaia, milioni, miliardi di animali mandati a morire ogni giorno, ogni ora, ogni minuto. Esseri che proprio come noi sentono il piacere e il dolore, ma che comunicano in un modo diverso dal nostro e che quindi sono facilmente trattati come materiale inerme a disposizione, corpi vivi ridotti ad oggetti, a cose. E ascoltiamoci il brano che ci propone Dels. Dels, cosa ci proponi adesso?
Allora, proprio per rimanere collegato a questo, proprio per dare anche punto della situazione appunto di quanti sono questi animali invisibilizzati, nell'accrescentare questi numeri. Relativi a ottobre 2022, perché è l'ultimo aggiornamento, totale bufalini 8.492, totale equini 1.907, totale ovini 214.950, totale caprini 6.357, totale suini 914.303, struzzi 12. Esclusi gli avicoli, questi sono gli animali macellati nel solo mese di ottobre 2022. La canzone è dei Conflict, Meat Means Murder.
I'm walking through the grey walkways of the city and through the brightly lit shops and supermarkets, and I'm walking through the fields of the innocent, passing by the fairytale farm, balancing on the brittle edge of a short life that is ended by the knife.
The factory still churning out all pulses packed at night and obscure butchered substance, and the label reads mate in a bit on false names such as Pulp and Bill and Beef and Eyes and Eye, and life's a life and our fucked up belief. Yet every day production lines are fucking out.
this false, just to end up on your tables, the chair of your ass.
Falling from the chute to the basting tin, the carcass and the car crash, in the age of the train.
Sì, mi unisco anch'io a riportarvi alcune delle considerazioni che ho fatto quando ho letto l'articolo, perché comunque io attualmente non sono vegana, però lo sono stata per 3 anni. Cioè, una delle cose che mi dava più fastidio era quando andavo nei ristoranti. Cioè, le mie amiche che appena arrivavamo ci sedevamo e dicevano: ah, lei è vegana, come se, boh, non lo so, fosse una cosa strana. E nei menù comunque un contorno o una pasta si trova sempre. Però c'è, cioè, proprio questa cosa del disagio nelle altre persone. Il tuo essere vegana crea disagio per le altre persone, perché non riescono, secondo me, a vedere la carne come un animale, come un essere vivente. E io questo me ne accorgo, io lavoro con i bambini e le bambine, e quando loro parlano dei polletti del Mac e io ci ragiono con loro, cioè loro rimangono sorprese quando scoprono che effettivamente quello è un animale che potrebbero, che magari con la scuola sono andate alla fattoria e l'hanno visto. E questo è un problema enorme. E però è importante continuare poi, cioè, per esempio, io non riesco nemmeno a sopportare i derivati, cioè non i derivati, queste sostituzioni, tipo tutto ciò che mi...
Il simil carne.
Esatto, cioè se io mi mangio una cosa e appena do il primo morso mi ricorda la carne, che comunque io ho smesso di mangiare carne perché mi rendevo conto che, pure chiamarla carne, cioè un animale morto, cioè mi sto mangiando un animale morto. E quindi, cioè, risentire quella cosa mi fa stare malissimo, infatti non mangio tipo bistecche o robe fatte con tofu, con soia, così, perché veramente mi viene il disgusto. Poi sì, rispetto al Natale, diciamo che il Natale io ormai me lo evito da 10 anni, da ben prima di essere diventata vegana, quindi per me quello non è stato un grosso problema, però mi ricordo che tipo... Quando ho detto ai miei, io non vivo più con loro, però ogni tanto quando ci tornavo gli avevo detto che ero vegana, e io pure ho uno zio che è cacciatore e macellaio, quindi comunque sono cresciuta con lui e mio fratello, sporchi con sto camice sporco di sangue. E tipo mi ricordo quando ho detto a mia madre questa cosa, lei mi guarda e mi fa: vabbè, ma nemmeno la bresaola, semplicemente perché era più leggera, come se fosse una dieta, cioè non lo so, secondo lei la bresaola la potevo mangiare. Però sono riuscita durante questi due anni del Covid, che comunque ho detto vabbè, 24 e 25 me lo faccio coi miei, e un po' sotto ricatto ho detto: guarda, io so 10 anni che non festeggio il Natale, vengo da voi, lo festeggio, però per 2 giorni si mangia solo vegano. Quindi mi sono chiusa in cucina per 2 giorni e ho fatto, cioè, tra l'altro, dei piatti buonissimi. Loro erano veramente molto critici, si erano già preparati gli affettati o altre cose perché erano sicuri che avrebbero avuto fame, e invece la roba è avanzata, è rimasta perché erano pienissimi. E quindi, a proposito di ricette, volevamo chiedere a Dez e a Eva se ci davano loro una ricetta ciascuno per questo Natale vegano.
Chi parte? Vai Eva, vai te.
No, vai pur tu, Dez.
Allora, comunque il discorso, ecco, magari del appunto, sono sempre per preferire appunto le cose, cioè le attività vegan, cioè nel senso, comunque nella convivialità magari cerchiamo di convincere le persone a venire con noi nei posti dove si fa solo vegan, perché di fatto sì, la convivialità può trovarsi per più la matriciana normale accanto a quella vegan, mi piglierebbe un po' l'ansia. Guarda, il discorso dei surrogati invece, comunque dai, col seitan e con il tofu per esempio qualcosina di buono si riesce a fare, però c'è, di quelle cose che sto cucinando praticamente ormai sempre in queste ultime settimane, perché la ricetta che vi voglio dare appunto riguarda le rape bianche, personalmente fanno schifo, cioè veramente puzzano, non hanno un sapore che a me veramente disgusta, però fatte o a bastoncino o a cotoletta sono la fine del mondo. Praticamente tagli la rapa bianca, la tagli a fettine poco più sottili di un centimetro se vuoi fare la cotoletta, o poco più di un centimetro se vuoi fare il bastoncino. Fai bollettare in acqua salata e con varie spezie o aromi che vuoi, tipo se vuoi fare il bastoncino cioè puoi metterci le alghe, oppure puoi metterci il miso, la salsa di soia, insomma insaporirla come vuoi. Le scoli, le lasci freddare, appunto scolare bene bene bene. Fai una pastella con farina di ceci, farina di riso, lievito alimentare secco e anche lì spezie a piacere, le tuffi dentro o a fettine o tagliate poi a bastoncini, impanate nel pan grattato e fritte. E diventano tipo la cosa più buona del mondo. Ora passo a Eva.
Grazie Des, io da buon emiliano di origine bolognese invece vi lancio la ricetta delle tagliatelle, perché è un must del nostro territorio, le tagliatelle con il ragù rigorosamente alla bolognese, però fatto invece che con la carne, con le lenticchie. Per fare l'impasto delle tagliatelle semplice, insomma ci vuole 400 grammi di farina e 200 di acqua, quindi il rapporto rimane quello lì. Io ci metto anche della manitoba in modo che rimanga anche bella elastica, si possa appunto sfogliare, perché poi io da buona sdora, come si dice dalle nostre parti, la tiro proprio con il mattarello. Invece fare il ragù è fondamentale, il soffrittino che va fatto sempre con cipolla, sedano e le carote. Io uso le cipolle rosse perché ultimamente adoro questo tipo di sapore. Ci metto anche un pochettino di spezie, perché soprattutto della paprika dolce e quant'altro, e la faccio andare per parecchio, deve quasi bruciacchiarsi, perché se gli rimane anche un po' di sapore bruciacchiato insaporisce, quindi porta gusto. ovviamente ho già cotto le lenticchie, che si fanno anche presto per cuocere, gliele metto dentro e faccio andare questi qui quanto più tempo possibile. Poi dopo ci metto la passata di pomodoro e anche lì cerco di farla cuocere a fuoco lento quanto più possibile. Diciamo che nella versione appunto questa qui vegana, più di un'oretta e mezza non riesco a tirare il sugo, mentre quello classico bolognese insomma dovrebbe andare cotto dai 4 ore in più. Viene fuori un piatto semplicissimo da fare, gustosissimo, che si può anche appunto utilizzare per i nostri pranzi natalizi.
Grazie per queste ricette. E a proposito appunto dei sapori, volevo leggervi un altro pezzo dell'articolo di Jonathan, che mi sembra molto interessante da questo punto di vista. Lui dice: molti dei sapori amati dagli onnivori diventano vegani e si scopre che sono comunque accessibili. La maggior parte di questi, infatti, sono il risultato non tanto delle materie prime utilizzate, quanto dal processo di lavorazione, di affumicatura, di fermentazione, di stagionatura, di spezie e di insaporitori. La scelta vegana, quindi, dischiude proprio tutto un mondo di cibi che sono ignorati dal mainstream alimentare, cibi spesso più sani e nutrienti, con i quali è facile conciliare il gusto, la salute, innovando e rivisitando anche ricette tradizionali. Insomma, dice Jonathan, l'idea del vegano che mangia insalata o sbobbe improbabili è ormai fuori dal nostro tempo. E con questo andiamo, a che punto siamo? Io mi sono un po' perso con i tempi. Erika, raccontaci quanto abbiamo.
Ci abbiamo ancora 5 minuti.
E in questi 5 minuti cosa facciamo? Andiamo con la canzone ancora proposta da Des. Des, qual è l'altra canzone che ci proponi?
Allora, l'altra canzone che proponevo è dei NoFX, You're Wrong, e praticamente è tipo una lista di tutte cose che in verità sbagliamo a fare perché rispondono a dei costrutti patriarcali o specisti o capitalisti o appunto religiosi, però possibilista, perché alla fine dice ti sbagli, magari nemmeno te ne accorgi. Buon ascolto.
You're wrong about virtues of Christianity, and you're wrong if you agree with Sean Hannity. If you think that pride is about nationality, you're wrong. You're wrong when you imprison people turning tricks, and you're wrong about trickle-down economics. If you think that punk rock doesn't mix with politics, you're wrong. You're wrong for hating queers and eating steers if you kill for the thrill of the hunt. You're wrong about wearing fur and not hating Aunt Coulter, 'cause she's a cunted cunt. Or you're wrong if you celebrate Columbus Day, and you're wrong if you think there'll be a judgment day. If you're a charter member of the NRA, you're wrong. You're wrong if you support capital punishment, and you're wrong if you don't question your government. If you think her reproductive rights are inconsequent, you're wrong. You're wrong fighting jihad, your blind faith in God, your religions are all flawed. You're wrong about drug use when it's not abuse. I hope you never reproduce. You're getting high on the down low, a victim of the COINTELPRO. You're wrong and we'll probably never know.
E chiuderei con l'ultimo paragrafo che vorrei leggervi da questo articolo, che mi sembra un auspicio per le serate che si vanno organizzando. Siamo qui al mattino del 24, c'è ancora tempo per cambiare i menù delle vostre tavole. E quindi vi lascio con questa suggestione di Jonathan. Io chiudo gli occhi, fisso la tovaglia di plastica rossa e mi libro in aria. Si scoperchia il tetto di questa casa piena di gente ingolfata di grassi e riluttanza. E siamo liberi, io e gli animali, di questa e di tutte le altre tavolate natalizie imbandite a morte dal buon cuore cristiano. Zompettanti, al galoppo, ruzzolanti e in volo, musi e code su verso il cielo, di nuovo vivi, tornano nei mari, nei fiumi pesci, nei prati mammiferi, tornano nei luoghi in cui non sono mai stati, nella natura da cui l'oppressione tecno-industriale li ha sottratti sin da principio. E con questo meraviglioso auspicio, e sicuro come siamo che l'ascolto di questa puntata vi abbia dato un sacco di idee per il pranzo di questa sera e per vivere con felicità le vostre relazioni, vi lasciamo con l'ultimo brano musicale. Ancora riascoltiamo Liliana Felipe e Jesusa Rodriguez, questa volta cantano insieme, che ci gridano: falliamos come specie, sbagliamo come specie.
¿Quién ha visto una lechuga traicionando a otra lechuga? ¿Quién ha visto una tortuga estirándose una arruga? Una mosca terrorista, una rana paranoica, una vaca armamentista, ¿quién ha visto? Una perra legionaria, una planta hiperactiva, una rata millonaria, un camello desalmado, una araña deprimida, un arbusto acomplejado, una especie tan absurda, ¿quién ha visto? Fallamos, 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 fallamos como especie fallamos, fallamos como especie y volveremos a fallar en África, en Europa, en el Asia y Oceanía, y los americanos la volvimos a cagar. Fallamos como especie, no tenemos remedio. Fallamos como especie, nos queremos suicidar. Nos gustan los Kentuckys y también el McDonald's. Cambiamos el pozole por la sopa Maruchan. Compramos en el Walmart, en el Costco y en el Sam's nuestro Silhouette 40 y también Genoma Lab. Siguiendo cómo vamos con el mundo acabamos, y luego encarrerados, ya muertos y enterrados, iremos destruyendo.